Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e, come di consueto, 331-6214093 il numero per scriverci con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS, o ancora diretta @popolarenetwork.it se volete mandarci una mail durante questa puntata. Vi ricordo che ci potete scrivere per suggerimenti, richieste di informazioni oppure commenti anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. Ma prima di affrontare gli ospiti, gli argomenti che ci raggiungeranno in studio, con cui ci collegheremo, l'artista della settimana non poteva che essere Bruno Risas, che è venuto a trovare la nostra redazione musicale, Jack in particolare, ieri pomeriggio, reduce da Sanremo, una delle poche voci veramente autentiche che abbiamo visto a Sanremo di quest'anno. Bruno Risas lo ascoltiamo, non con il brano di Sanremo che abbiamo trasmesso già più volte, ma per Non perdere noi. E allora sentiamolo.
Fine dei conti non è nemmeno l'amore il punto della questione, è quasi un'ostinazione a tenere in piedi un sogno, un ideale, mentre tutto intorno va a puttana, o forse solamente un bacio prima di partire, la ragione per tornare. Fine dei conti non è nemmeno più amore quello che ci tiene insieme, è più una combinazione di silenzi e di parole rimandate per non ferirsi, per non farsi male, per non cadere nella tentazione di mentire, per non soffrire più quello che hai perso tu, più di quello che ho perso io, siamo stati due eroi a non perdere noi. Alla fine dei conti non è la paura di morire o quella di restare soli ci ha fatto tremare, che ci ha fatto dubitare che fosse amore, persino quando tutto andava bene e non c'era nemmeno una ragione per temere, non soffrire più di quello che hai perso. Stati due eroi a non perdere noi. Na 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 na, na 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 na.
Bruno Risas per Non perdere noi, un brano tratto dal suo ultimo lavoro. Naturalmente potete riascoltare l'intervista che ha fatto ieri a Radio Popolare nei podcast sul nostro sito, mentre noi siamo collegati sempre per parlare di musica con una voce che conoscete bene, soprattutto se ci ascoltate spesso, quella di Saul Beretta, perché nuova edizione di Musique Royale. Buongiorno Saul.
Musique Royale, buongiorno, buongiorno, sono proprio qua alla Reggia di Monza, che è il nostro luogo dove la regalità diventa popolare come la radio.
Esatto, sì, perché dopo la copertina di Time con Trump trasformato in monarca assoluto, dispotico e capriccioso, insomma come noi si vogliamo, usava nel Medioevo. Ecco.
Esatto, noi ci opponiamo offrendo la possibilità di concerti speciali a prezzo popolare, quindi la villa di tutti.
Ecco, a noi piace così, insomma, ville reali che diventano di tutti già da un bel po', devo dire, e sì, di cui voi curate molti dei progetti musicali e non solo musicali, e quindi raccontaci.
Sì, allora, questo progetto nasce sotto il segno del, appunto, del Consorzio Parco Villa Reale di Regione Lombardia, che ci finanzia, ha una start-up, poi ha una serie di altre cose molto belle, e Musica Morfosi è protagonista con l'Orchestra Canova. E questo primo appuntamento, ma molta della rassegna, avrà un segno under 35, come l'orchestra che è qua residente in villa. Chi ancora non la conosce, li invito a venire a scoprire questi giovani meravigliosi, festeggiano 10 anni di vita e sono tutti under 30, 10 anni di vita come orchestra. E quindi cominciamo con la grande classica, perché oggi ascolteremo, dopo aver affascinato i ragazzi delle scuole superiori di Monza ieri nelle recite scolastiche, oggi con Leggere il cielo il grande repertorio prevede Arvo Part, Silvia Colasanti, un bellissimo pezzo di Silvia Colasanti, che è una compositrice vivente, assolutamente vivente.
E a poi, cui era stata dedicata anche un'edizione della Biennale Musica, se non sbaglio.
Esatto,
o di Milano Musica, non ricordo. Vabbè, insomma, comunque diciamo l'abbiamo recentemente anche ascoltata spesso.
Diciamo che sì, è molto eseguita, giustamente, nel senso che è un pezzo che al primo ascolto, come tutta la musica contemporanea, o tanto della musica contemporanea, non dice tutto, ma riascoltandolo diventa sempre più bello, che è una bella cosa per la musica, quando approfondisci, scavi. E qui ci sarà da scavare, perché andiamo a scavare nel diario di Etty Hillesum, che è questa incredibile giovane donna olandese che ci ha lasciato un diario stupendo, una specie di diario di Anna Frank, ma non di una preadolescente, ma di una donna nel pieno della vita, dove guarda quello che le racconta e guarda quello che sta accadendo nell'Olanda occupata del 42-43 con uno sguardo molto diverso da quello che ci immaginiamo, e ci racconta la bellezza della vita e dell'animo umano anche in un momento così tragico come quello che fu l'occupazione nazista e poi anche la sua morte, quasi tutta la sua famiglia ad Auschwitz. Quindi questo argomento, questo viaggio intorno ai Tilsum, che sembra così tetro, in realtà è un viaggio pieno di speranza. E quindi chi non conosce il diario di Etty Hillesum o le lettere che sono pubblicate in Italia da Delphi, l'invito a venirle a scoprire proprio qui in Reggia, accompagnate da un viaggio musicale che ci permette di approfondire le parole, quindi con grandi contrasti, quindi non è musica contemporanea al periodo di Etty Hillesum quello che faremo stasera, ma è musica che ci siamo immaginati possa raccontare quella dicotomia profonda tra la tragedia del tempo presente che attraversa questa giovane donna ebrea olandese e anche invece la felicità che sta nel suo cuore per la vita che fiorisce, l'amore, la scoperta della fede e una serie di altre delle altre cose che capitano e germogliano nel cuore dei giovani. Quindi stasera alle 19 alle 21 è Etty Hillesum, è il primo dei nostri concerti di Musique Royale di questa edizione, che prosegue domani con altri due giovanissimi, questa volta li abbiamo pescati in giro per l'Europa, abbiamo uno svizzero e un francese, Thomas Enco, che è un incredibile giovanissimo trombettista, e Marc Perrunon, che è un bravissimo pianista, hanno un progetto bellissimo su Chet Baker, un progetto che gioca speculare tra le loro composizioni e quelle di Chet Baker vere e quelle che Chet Baker ha reso giustamente famosissimo, ancora più famose grazie a delle sue incredibili interpretazioni, e questo gioco di specchi lo faremo proprio nella Sala degli Specchi, che è una delle più belle sale della villa, delle oltre 700 140 sale della Villa Reale, è quella che noi amiamo di più per fare la musica, quindi sarà completamente tutto acustico questi due giorni, la musica ti arriva addosso, sono un centinaio a turno i fortunati, il sabato è tutto esaurito, tutti e due i turni, quindi vi invito magari a guardare presto cosa facciamo ancora, perché faremo dei concerti veramente speciali. Ira, sono molto felice di come si sta dipanando questa Music Royale, mentre stasera c'è ancora qualche posticino, specie nel posto nel turno delle 19.
Mm-hmm. Perfetto, vuoi continuare a dirci cosa accadrà? C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere?
Qualche anticipazione?
Sì.
Sì, torneremo con una super a fine marzo. Torneremo con un progetto che inseguivo da tanto tempo e sono felicissimo di portarlo qui, Edouard Serlet e Violaine Cochard, pianoforte clavicembalo, un duo meraviglioso dedicato a Bach, ma fatto in maniera jazz contemporanea, jazz quanto può essere jazz un clavicembalo, quindi ci sarà tanta musica di Bach originale, e finalmente si potranno vedere vicini i due pianoforte clavicembalo e capire questa gemellanza così diversa della corda pizzicata e della corda percussiva. E poi per gli amanti delle grandi percussioni, che a cui il pianoforte non basta, avremo il prestigioso ensemble di percussioni dell'Accademia Chigiana, diretto da Cangiano, qualche giorno dopo il 5 di aprile, ma arrivano a fine marzo e primi di aprile, arriva una bordata di concerti stupendi, tra cui, a questo punto non l'abbiamo ancora pubblicati, ma in anteprima solo per gli ascoltatori di Radio Pop, facciamo Lisietta e Tracollo di Pergolesi, l'operina.
Sì. Operina buffa.
Una perina buffa, era pensata come intermezzo delle opere serie, quindi dura 40 di minuti ed è un buon modo per scoprire un Pergolesi delizioso al di là della serva padrona, diciamo, che conoscono un po' tutti, però con una vivacità incredibile fatta da un cast di giovanissimi, bravissimi devo dire, e quindi ci aspetta un po' la Music Royale è fatta così, grande qualità per tutti.
Allora, bravo a ribadirlo, grazie a Saul Beretta, Music Royale 2025, ricordiamo dove prenotare.
Allora, andate sul sito di Musica Morfosi, musicamorfosi.it, vedete dei bei banneroni, abbiamo rinnovato il nostro sito di modo che già dal banner si può andare a comprare il biglietto, costa solo 10 euro, compresa la prevendita, quindi più popolare di così. Quando vedete scritto sold out siete arrivati tardi, quando non c'è ancora scritto invece accaparratevi gli ultimi seggiolini rimasti in questa meravigliosa e regale esperienza.
Grazie, allora buona rassegna, risentirci. Ciao, ciao.
A presto, grazie.
Ciao, ciao. E allora il secondo argomento di Cult di quest'oggi è ancora una volta, ma ci fa piacere dire che qui parliamo di una destinazione definitiva, quella dell'opera di Enrico Bai, I funerali dell'anarchico Pinelli, che ha trovato finalmente casa, ve l'abbiamo annunciato tante volte, dopo la mostra, la personale di Enrico Bai, che per molti mesi è stata a Palazzo Reale. Adesso l'opera è stata collocata in modo permanente al Museo del Novecento, al quarto piano, in una sala monografica tutta dedicata a Enrico Bai. E allora sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
I funerali dell'anarchico Pinelli, un'imponente opera che Bai ha dedicato alla morte di Giuseppe Pinelli. Il riferimento a Guernica è esplicito. Ne siamo lieti noi di Radio Popolare che nel 2018 abbiamo dato vita a una campagna appassionata con i nostri ascoltatori e col nostro direttore storico Piero Scaramucci per smuovere le acque. Infatti l'artista e il suo gallerista Marconi volevano donare l'opera alla città, a Milano. Ma in tanti anni il comune non ha mai trovato un luogo adatto a ospitare un'opera tanto potente quanto scomoda, un dito puntato sui responsabili della morte ingiusta di Giuseppe Pinelli. Ora il Museo del Novecento e la sala monografica dedicata all'artista sono una bella collocazione, ma la finestra, elemento importante che sovrastava l'opera, la grande opera, la caduta di Pinelli, in sala delle Cariatidi, dicevo, la finestra era posta sopra la grande tela al centro. Ora la troviamo invece di lato a destra, una scelta che a nostro giudizio attenua e non di poco la potenza espressiva dell'opera. Chiediamo dunque conto di questo all'assessore Tommaso Sacchi. Assessore, noi siamo felici che finalmente quest'opera così potente, così importante abbia trovato la sua collocazione permanente, che si può vedere anche dalla piazza. Questo ci fa piacere. Ma posso dire un ma?
Prego, ci mancherebbe.
Allora, ci piaceva di più l'installazione in sala delle Cariatidi con la finestra, quella che richiamava anche l'elemento di Guernica, la luce, eccetera, sopra Pinelli che cadeva. Invece è stata messa di fianco.
Allora, beh, innanzitutto grazie e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Si conclude un percorso che mi permetto di dire solo voi, solo Tiziana Ricci e i suoi ascoltatori sanno quanto sia stato, come dire, lungo, atteso e anche complesso, perché i motivi sono tanti. Insomma, innanzitutto il fatto di avere una collocazione degna di un'opera iconica, importantissima per un artista come Bai, in seguito tra l'altro alla grande monografica che abbiamo organizzato, questa mostra a lui dedicata all'interno della Sala delle Cariatidi che veniva citata poco fa. Partiamo col dire che Sala delle Cariatidi non è una sala che può ospitare delle installazioni permanenti.
Quello è vero,
capisco,
sì, sì.
Che, quello è capisco vero. Che fosse, diciamo, di particolare effetto ed efficacia, però al tempo stesso non è pensabile che il percorso museale prosegua alle Cariatidi. Avremo tanti protagonisti a partire da Ansel Kiefer nell'anno delle Olimpiadi fino ad arrivare a Nico Vascellari tra qualche settimana. Insomma, sono tantissimi gli artisti che frequenteranno e che potranno installare le loro opere all'interno di Sala delle Cariatidi, quindi ha un carattere di temporaneità. Sull'installazione che abbiamo scelto e che da oggi invito veramente tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare a frequentare il Museo del Novecento vedendo questa installazione definitiva, abbiamo scelto una sala, credo molto opportuna, perché completa la galleria Gesti e Processi che il direttore Maraniello ha recentemente, diciamo, riorganizzato, rivisto in tutto il suo impianto espositivo, con questa lunga digressione sul Novecento fino ai giorni nostri, fino a Maurizio Cattelan, per dire un nome su tutti, quindi artisti viventi che producono tutt'oggi la loro arte. All'interno di questa lunga digressione, di questa linea del tempo, c'è una sala monografica, quindi non è un, come dire, un angolo di una sala, ma è una dedica totale, questa sala, all'opera iconica, monumentale, mi permetto di dire.
Sì, sì, è grande,
Bai,
alta 3 metri.
E occupa tutta la parete ed è completamente, diciamo, all'interno di quell'ambiente. Sulla posizione della finestra, e di quell'elemento dell'opera. È chiaro che nel riallestirla sia stato valutato tutto, cioè voi sapete che chi conosce che è già stata esposta diverse volte anche in Sala delle Cariatidi con la finestra laterale.
Sì, quando era assessore Boeri, mi ricordo benissimo.
Esatto, era il 2012 e quando venne esposta per un periodo e la finestra venne messa lateralmente, quindi come elemento laterale. E
ma infatti
sopra,
anche allora ci siamo domandati, ma perché? È troppo scomodo metterla in alto.
No, beh, la sala, la conformazione della sala la conoscete, se non la
sì.
vedrete. E ha sicuramente questo tipo di caratteristica. In Sala delle Cariatidi non è stato sicuramente messo in dubbio nell'esposizione recente il posizionamento della finestra, ma comunque sono posizioni degli elementi dell'opera che sono concordati ovviamente con coloro che debbono, come dire, vigilare sul corretto posizionamento dell'opera stessa. Quindi io credo che sia stato fatto un lavoro molto attento. La signora sì. Cerini Bai, tra l'altro, che voi
cosa ha detto?
Conoscete.
Sì.
No, lei è a conoscenza della nuova collocazione, quindi dell'opera,
le va bene.
È statuto. È una persona che si è dimostrata soddisfatta, diciamo, sì. di questa musealizzazione. Io sono molto contento che la cosa si sia conclusa in questo modo, che credo sia assolutamente.
Beh, anche noi siamo contenti che sia lì, che poi di sera si possa vedere anche dalle vetrate, eccetera.
Questa questo sì,
è una
questo
bella
sì.
cosa. Però, assessore, io un altro appunto. Allora, è un percorso, tra l'altro, ne avevamo già parlato, quello del museo al quarto piano, bellissimo, c'è stato riallestimento, eccetera. Però quella sala è un po' nascosta, ci vorrebbe un'indicazione molto evidente, perché altrimenti uno passa e può anche darsi che non la veda quella sala.
Ma allora,
va indicata,
non credo.
Metterete
Guardi,
un'indicazione?
Metteremo tutte le indicazioni del caso ed è corretto farlo e ci mancherebbe, accompagnata da una didascalia, da un'indicazione, e nel caso dovesse ritenersi necessario lo renderemo ancora più evidente. Però tenga conto che la sala dedicata a Bai è una sala monografica, cioè proprio
sì,
si è voluto dare un luogo,
però
un ambiente
il
importante.
Il percorso di quel museo lì è una sala che va nell'altra, no? Quella lì a parte, quindi se non è segnalata potrebbe anche sfuggire.
Vabbè, io invito tutti gli ascoltatori a visitarla, perché credo che sia una soluzione di piena soddisfazione anche della signora Bai e di tutti coloro che hanno a cuore una storia, una vicenda legata a quell'opera, che chiaramente adesso ha trovato una soluzione, io penso, più che dignitosa.
Certo,
non,
certo, ma
non
siamo
c'è nessuna volontà
siamo
di diminuirla o di renderla
di nasconderla un po', no?
Ma no, ci mancherebbe. Se avessimo voluto non fare un'operazione di questo tipo non l'avremmo esposta e musealizzata, invece così è stato. I musei, come io ho sempre ripetuto, sono i luoghi della storia, del dibattito e della memoria, quindi io credo che sia assolutamente importante che un'opera che riguarda Milano trovi la sua piena collocazione all'interno del Museo del Novecento.
Così l'assessore Tommaso Sacchi al microfono di Tiziana Ricci. Vi ricordiamo, abbiamo parlato della collocazione definitiva dell'opera di Enrico Bai, I funerali dell'anarchico Pinelli. Adesso un nuovo arrivo nella nostra music library, i Bon Iver, che certo non sono nuovi, per carità, insomma sono molto molto noti e anche molto amati da parecchi nostri ascoltatori e ascoltatrici, però nuovo è questo brano, Everything is Peaceful Love.
Tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home. And damn if I'm not climbing up a tree right now, and everything is peaceful.
Termina qui la prima parte di Cult di quest'oggi, ritorniamo subito dopo la pubblicità.
There's always and always and always and always a need. There's always and always and always and always a need. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. Oh, there's always and always and always and always a need.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e adesso parliamo di Cora Volume 2, il Festival dell'Ascolto, della Voce, delle Storie, che si terrà da quest'oggi fino a domenica al Conservatorio di Milano. Mario Calabresi per Cora Media al microfono di Barbara Sorrentini.
Cora Volume 2, con noi Mario Calabresi, benvenuto a Radio Popolare Mario.
Grazie.
Volume 2 presuppone che ci sia già stato un festival di Cora Media, di questo stiamo parlando naturalmente. Questa seconda edizione, portare le voci, far vedere le voci, mostrare le voci, noi a Radio Popolare facciamo da anni una festa di Radio Popolare, quindi una cosa che ci fa sentire molto vicini in questo senso. Dal punto di vista dei podcast, che cosa significa, Mario?
Esattamente quello che fate voi. Noi facciamo questa festa dell'ascolto e lo facciamo in un luogo in cui normalmente si ascolta la musica, che è il Conservatorio di Milano. E lì facciamo un festival dell'ascolto, delle storie e dei racconti. Lo scorso anno vennero 10.000 persone e in questo weekend per ora le prenotazioni sono andate oltre. L'idea è che questo è un tempo in cui anche la fruizione di prodotti digitali, come possono essere i podcast, poi però sente forte la necessità di una condivisione, di uno scambio, e quindi raccontare le storie dal vivo è qualcosa di veramente potente.
È un festival che si dipana in 3 giorni, dal 21 al 23 febbraio appunto al Conservatorio, ma c'è qualcosa anche alla Biblioteca Braidense di Milano, e soprattutto ci sono tantissimi ospiti, uomini e donne, che vengono seguiti tantissimo, sia come giornalisti che come, penso anche Alessandro Borghi, che terrà una masterclass. Cosa proponete? Molto ovviamente legato ai vostri podcast.
Sì, però facciamo i nostri podcast e quindi ci sarà Cecilia Sala che inaugura raccontando Teheran. Ci sarà Alessandro Barbero, Luca Bizzarri, il mio podcast Altre Storie Americane, con cui noi faremo la domenica mattina alle 9.30 insieme a Marco Bardazzi, con cui faccio questo podcast, faremo una sorta di dialogo raccontando le vite parallele di Donald Trump e Elon Musk. Però ci saranno anche voti e facce che non sono di Cora, perché a noi interessa parlare dell'ascolto in senso più largo. Per esempio parleremo di come si racconta la cronaca nera, il crime, e ci sarà Stefano Nazzi che fa il podcast Indagini per il Post, insieme a Fiorenza Sarzanini che la cronaca nera e le storie le ha sempre raccontate sul giornale, vice direttrice del Corriere della Sera. Oppure ci sarà il racconto su come si può parlare oggi del fascismo e di Mussolini, e lo farà Scurati insieme a Stefano Bises, che è quello che ha trasformato il suo libro nella serie di Sky.
E Stefano Bises tra l'altro scrive tantissimo anche per molti podcast di Cora Media.
Sì.
Mario, Cora Media è nata più o meno nel 2020, e in questo momento è sicuramente, insomma, una delle prime, se non la prima, che produce e fa ascolto di podcast. Come hai visto crescere questo, non solo i podcast ma anche proprio voi, la vostra squadra?
Beh, guarda, in questo tempo intanto è cresciuta di numero tantissimo, eravamo partiti in 4 e oggi tra Cora e Will ci lavorano 90 persone, quindi è diventata una realtà molto grande. Però sono cambiati i consumi degli ascoltatori. Inizialmente gli ascoltatori ascoltavano soltanto storie chiuse, soprattutto crime. Oggi invece c'è di tutto, c'è la salute mentale, ci sono i podcast di servizio, c'è tantissimo l'informazione. I formati prima erano formati da 6-7 puntate, da mezz'ora a 40 minuti, adesso ci sono podcast quotidiani che durano 5 minuti, 6 minuti, 7 minuti. E è entrata nella vita delle persone, soprattutto di chi ha tra 20 e 45 anni, come un'abitudine quotidiana.
sono già molto esauriti i biglietti, ed è tutto a ingresso gratuito, diciamolo, ma proprio per questo sono andati via velocissimi, nonostante gli appuntamenti siano veramente tanti. Non li ho contati, ma a partire da venerdì, insomma, ce ne sono tanti fino a domenica. Vabbè, c'è un sito, naturalmente, anche perché poi c'è l'app Dice. No, vabbè, non posso chiederti quali consigli, non si può chiedere, però insomma ce ne sono appunto alcuni totalmente esauriti, quindi non diciamo neanche. Se vuoi raccontare, non so, qualche curiosità, magari qualcuno nuovo.
Mi verrebbe da dire che se qualcuno è coraggioso si presenti, perché poi alla fine in qualche modo si entra. Io, diciamo, di tutti questi incontri, naturalmente io quello su cui ho tanta attesa è l'inaugurazione con Cecilia Sala. E poi ci sono però due chicche. Una il sabato sera, ed è un'intervista che l'abbiamo chiamata impossibile o leggerissima, perché vogliamo che sia una cosa divertente, tra Lundini e Alessandro Cattelan. Entrambi, Cattelan fa un podcast e Lundini farà un podcast di musica che si chiamerà Musica Leggerissima, proprio con Cora. E poi invece l'evento di chiusura alle 18:30 della domenica, che è un mio incontro con Steve McCurry, il fotografo che viene dall'America e che uscirà dalle sue foto più note, tipo La ragazza afghana, avete presente tutti quel ritratto di Steve McCurry, ma racconterà la sua vita attraverso le sue foto, anche facendo un viaggio in cose meno edite ma molto significative per lui.
Mario Calabresi, ti faccio ancora una domanda a questo punto: se c'è qualche cosa in arrivo che ci vuoi dire in anteprima, noi siamo qui ad ascoltarlo.
Presenteremo proprio al festival una serie che si chiama La Tigre, che racconta la camorra degli anni '80, quella del tempo in cui Maradona era il Napoli, e la camorra di questo boss che si chiamava Luigi Giuliano, ma con un punto di vista completamente inedito, quello di un bambino che era il figlio di questo boss, che ha scelto completamente di fare un'altra vita e non ha mai partecipato alla vita criminale del padre, ma l'ha vista tutta da dentro, dal tavolo di famiglia.
Quindi Cora volume 2, vi ricordo il sito festival.coramedia, con l'H naturalmente tra la C e la O, .com. Mario Calabresi, grazie, ti vedremo, insomma,
no,
sei in vari incontri, quindi insomma ci vediamo lì. Ciao.
Grazie. Oh,
is Strange. Sono loro che ritornano con un nuovo album e prontamente il nostro Nicolò Vecchi alla redazione musicale Matteo Villaci hanno inserito questo Sober, che è il titolo principale di questo nuovo lavoro. Ricordano tante cose i Bart is Strange, ma non è il momento di raccontarvele, almeno ne parleremo un'altra volta, perché è il momento della nostra rubrica del venerdì, quella che chiude la settimana di cult, quella di fumetti a cura di Antonio Serra. Oh, Antonio, non sono abituata a vederti seduto in quel posto, ma succede quando viene a trovarci un ospite, tra l'altro un ospite che ha già fatto molto per noi, quindi ha diritto di stare qui, come dire, di accedere alla macchinetta del caffè, di andare cioè di sedersi sulle poltrone delle nostre scrivanie, può fare quello che vuole perché ha già fatto un sacco di cose per Radio Popolare. A te il compito di introdurlo come si deve.
Beh, allora, introdurlo come si deve ci vorrebbe veramente tantissimo tempo, ma abbiamo qui Ivan Manupelli, che è purtroppo colpevole con me anche del fatidico fumetto Piantagioni di cui abbiamo parlato fin troppo.
Come dimenticarlo,
appunto. Ivan ha fatto tantissime cose nella sua carriera, ma io segnalo almeno l'esistenza di una rivista di fumetti che si chiama PAC, che possiedo in diverse versioni e numeri, bellissima e ricchissima di idee. E dirige un'altra testata che si chiama Čapek, come l'autore. Ok, ce la farò.
Karel Čapek, è dedicata Čapek. Ai fratelli, in realtà, anche a Josef Čapek.
Esatto. E poi hai anche lavorato per Mad, che è una rivista americana famosissima, diciamo di satira e così via, eccetera, che ha dato anche origine a questo libro che io ho tra le mani, che è l'argomento di oggi, che non è tecnicamente un fumetto, però diciamo dei fumetti ci passa attraverso, li supera, ci torna indietro in tanti modi, che si intitola Belzemorio, manuale di stregoneria postmoderna. Poi citerò delle cose dall'interno di questo libro che sono troppo divertenti, ma raccontaci come è nata questa idea.
Sì, allora, diciamo la concretizzazione è venuta grazie a 24 Ore Cultura, che mi ha dato fiducia su questo progetto e non era una cosa scontata, quindi Chiara Savino, Gianmarco Siviero e Monica Pancera li ringrazierò sempre, perché era un progetto non semplice, ecco. L'idea è nata lavorando su Mad, perché ho avuto questa sfortuna sfacciata proprio di lavorare sulla mia rivista preferita in assoluto. Io da piccolo avevo intercettato queste cose su una vecchia enciclopedia di fumetti che comprava mio fratello. E avevo visto questa rivista, mi attirava. Ovviamente poi in Italia è uscita poche volte, non ha mai avuto successo, ma in America è diventata una leggenda e ne ha ispirate tante altre. Dietro Mad poi c'erano i racconti della cripta, altra grande passione.
Certo.
E quindi la fortuna sfacciata è capitata quando un'altra fortuna incredibile, che è stata quella di conoscere Tom Bank, diventare amico di Tom Bank, questo fumettista coltissimo, è un vero patafisico, e lui disegnava le figurine Scorpions che compravo quando ero piccolo, che solo apparentemente erano delle figurine volgari, perché dietro c'era un lavoro coltissimo, c'era Art Spiegelman che curava tutto assieme a Jay Lynch e altri super artisti. E Tom Bank è stato, siamo diventati amici proprio perché l'ho coinvolto in PUC, e in PUC Comic Party ha disegnato la copertina, e poi a un certo punto gliel'ho chiesto, ho detto: senti, tu sei un artista di punta di Mad Magazine, come si fa ad accedere? E lui è stato molto generoso, ha parlato con l'art director e mi ha fatto entrare. Sono riuscito a disegnare 4 numeri e poi, quando ero all'apice della felicità, Mad Magazine ha deciso di pubblicare solo ristampe, quindi la cosa non ha avuto seguito, però quei 4 numeri io sono veramente felice di averli realizzati. E in uno di questi ho fatto una cosa che ogni tanto faccio, che è quella di millantare cose non ancora fatte, e avevo realizzato una finta pubblicità di questo libro che univa l'horror e la satira, che poi sono le mie grandi passioni, e credo che siano anche la stessa cosa rigirata. e questo libro era il Necronomicon for Dummies, e quindi avevo messo un po' di idee spot, ad esempio come creare un homunculus e farlo lavorare al posto tuo, e, insomma, cose di questo tipo. E quindi mi era rimasto questo tarlo nel 2018-19, non ricordo, e da lì in modo abbastanza compulsivo ho iniziato a segnarmi degli elenchi, da una parte delle idee, diciamo, legate alla stregoneria, al sovrannaturale, alla parapsicologia anche, e dall'altra delle problematiche attuali su cui poter fare satira e poi cercare di trovare delle unioni.
E tutto questo è convogliato in questo libro. Io ora, rubandoti brevemente la parola, faccio una lista di cose che ci sono dentro questo libro. Ad esempio c'è il demone Asle, principe dell'ipocondria, spero che cogliate. Oppure c'è il demone Aduman, il procrastinatore, che devo dire che questo non mi sembra niente male. C'è una fantastica tabella del valore delle anime degli esseri umani, dove l'anima dei fumettisti non vale assolutamente niente, è al di sotto dell'asse delle X, che quindi generalmente ci dice proprio tutto di noi, diciamo, ecco. C'è una fantastica descrizione di un mondo sotterraneo dove invece di svilupparsi in alto ci sviluppiamo in basso, così abbiamo già le bare pronte, diciamo così, ed è veramente divertentissimo. C'è, tra le altre cose, chiaramente, ad esempio, si parla delle sedute spiritiche e si spiega che è meglio selezionare i partecipanti all'ingresso perché se qualcuno ha perso tutta la famiglia monopolizza la serata, ed è veramente anche questo una bella dose di sarcasmo. C'è una delle cose che mi ha fatto ridere di più, anche se non c'è niente da ridere, l'invisibilità cronica dei medici di famiglia, che devo dire è una malattia molto molto...
Iniziano
molto
a sparire.
Abbiamo appena fatto 37.2 con Agnoletto, forse dovremmo anche qui creare una joint venture.
Volentieri.
Assurdo. Poi c'è la stregoneria sostenibile, questo mi fa molto ridere perché giustamente tu scrivi code di rospo, sangue di lucertola, zampe di coniglio, e i manuali di stregoneria sono un cimitero dei nostri piccoli amici a quattro zampe. Come praticare riti diabolici in modo più consapevole e sostenibile? Devo dire che anche questo fa molto molto divertire. Non parliamo di cambiare il pannolino all'anticristo, che mi sembra una delle tavole proprio a fumetti, diciamo così, più divertenti che ci sia.
E poi in realtà ogni bambino diventa l'anticristo qualche volta, certo, quando devi...
sì. Una delle cose però che voglio che tu dica due parole del libro sono le favole macabre al telefono, perché... Ah. C'è questa imitazione,
povero Rodari,
questa straordinaria imitazione di Rodari. Secondo me non è povero, secondo me è un omaggio straordinario.
Sì, poi era spiritoso, quindi
di Rodari, e quindi le hai scritte tu.
Sì, sì, sì. Beh, nel libro le ha scritte un tale anonimo Vamp. Sì, è un omaggio perché a me piacciono molto, mi piace molto Rodari e volevo scimmiottarlo, anche perché si prestava e mi piaceva, poi anche alla base del libro, unire cose reali a cose non reali e non rivelare poi cosa giustamente è reale e cosa no. E quindi qui gli inizi sono veri, gli artisti che cito, questo Emilio De Rossignoli, un vampirologo che viveva a Lambrate, un artista incredibile, sottovalutato, e adesso gli scadrà anche la tomba, quindi sarà sfrattato dalla sua stessa tomba, chissà cosa avrebbe scritto, e è uno dei miei scrittori preferiti. E poi c'è questa trasmissione Strix, che era una trasmissione con atmosfere, diciamo un po' sataniche anche, e quindi
fu una delle prime sperimentazioni della neonata Rai 3,
la terza
rete, sì, e era anche molto, come dire, provocatoria per la Rai. Sì, sì, me la ricordo bene.
Anch'io
sì,
mi ricordo che c'era Branduardi, c'erano parecchi ospiti interessanti.
Sì, ma poi c'erano coreografie, insomma, sì, musica sperimentale, cose assolutamente dalla Rai
molto
non ho mai viste.
E non si sono più viste poi. Sono... E quindi sì, mi piaceva l'idea di partire da questa base reale per inventare, insomma, un minimo di biografia di questo Antonello Vampretti, alias Anonimo Vamp, che poi è sparito nel nulla. E quindi sì, ho detto, proviamo a scrivere tre di queste 100 che magari un giorno scriverò, favole macabre al telefono.
No, no, tutto molto riuscito, molto divertente e soprattutto straordinariamente ben disegnato. Da vecchio io ci vedo chiaramente Robert Crumb, ci vedo Charles Burns, ci vedo persino Floyd Gottfredson, che era un disegnatore di Topolino che disegnava degli spettri che da bambino mi terrorizzavano e i tuoi mi terrorizzano ugualmente come i suoi. E ci vedo anche un classico del fumetto italiano, Benito Iacovitti, perché ci sono delle tavole che hanno proprio quella stessa, come dire, magmatica ricchezza di elementi che c'aveva Iacovitti. Ma tu hai certamente anche altri, come dire, altri spunti, no?
Sì, beh, Iacovitti sicuramente, l'anno scorso sono stato a Roma, ho divorato la mostra che gli hanno dedicato, bellissimo, ho passato un giorno stupendo, e sì, un sacco di fumetti underground americani, quindi Crumb, e anche poi tutta Magnus. Mm-hmm. Io Floyd Gottfredson l'ho conosciuto grazie a Magnus, perché sapevo che gli piaceva,
e quindi sono andato...
E quindi il primo Alan Ford tantissimo, Perogat, che è un Iacovitti molto sottovalutato ma fantastico, ho avuto l'onore di conoscere, Cavandoli, Bruno Bozzetto, quelli sono proprio sì, sì, per me fondamentali. E poi tutto il gruppo dei racconti della cripta, tra cui, cioè, forse il mio preferito in assoluto, Jack Davis. E io anni fa ho fatto questa cosa da fan di scrivergli, e alla fine mi ha inviato un disegno Jack Davis, aveva già più di 90 anni e mi è arrivato a casa, io ho visto questa busta con la firma già, perché io conosco tutto, cioè il lettering, ho visto, no, Jack Davis, incredibile, e mi ha disegnato Puck, il mio personaggio, il disegno più prezioso che io abbia, e come avere, appunto, chiedere un assolo, e non neanche lo chiedi a Keith Richards, che è il tuo idolo, te lo fa Chuck Berry, te lo fa quello, o Robert Johnson, cioè proprio l'inizio di tutto, è stupendo.
Faccio una piccola così parentesi, perché non volevo dire sciocchezze, non era Rai 3 che avrebbe iniziato l'anno dopo,
ma pensa, bravo,
era Rai 2, che allora era la rete laica, quella che insomma, certo, non era così tanto, figuriamo,
però
com'è finita.
Quando l'hai detto anch'io avrei giurato che era Rai 3.
No, era Rai 2, Rai 3 sarebbe, il motivo per cui hanno fatto Strix è che da poco era arrivato il colore.
Ah.
E quindi hanno pensato di fare una cosa che sfruttasse i colori dei costumi, eccetera, eccetera, con una tendenza che, essendo il 78, era molto in voga, cioè quella del recupero di mille riti nord europei, oppure l'Irlanda, le cose, insomma, cioè così via. E quindi Strix, si sa, insomma, tu lo sai meglio di me, è un uccello notturno che poi appunto è la radice di strega, insomma, certo, la cosa abbastanza nota, ma la cosa interessante è chi c'era, perché a parte il giovane Angelo Branduardi c'erano Patti Pravo e vabbè, ci sta, c'era Mia Martini, c'era Amanda Lear giovanissima, c'erano tutta una serie di, ma anche Walter Valdi,
pensa tu,
Barbara D'Urso,
Tony Ennis, credo anche.
Può darsi, non so, comunque c'erano personaggi insospettabili in una specie di calderone, appunto, molto divertente come tu. Scusate, chiudo la parentesi, informativa era per
siamo qui,
per fare una correzione. Era
siamo qui 2. Anche perché, come Ivan ha già detto, un'altra delle cose straordinarie del libro, divertenti del libro, è che al di là proprio del fatto che è godibilissimo anche solo, cioè i testi sono molto divertenti, le vignette sono straordinarie e sono tutte narrative, per quello che dico che è molto a fumetti, perché non ho bisogno di leggere i testi, vedo e ogni scena è raccontata attraverso i disegni in maniera straordinaria e fa veramente molto molto divertire, anche io sono un anziano, anche inquietare più abbastanza, ma soprattutto cosa divertente appunto è che chiunque sia anche un filo solo appassionato di queste cose, e purtroppo chi fa questo mestiere come lo faccio io per forza lo è, io subito leggendolo mi sono reso conto che appunto i riferimenti erano reali e che quindi c'era questo doppio gioco, no? Che tu parti da una cosa vera per raccontare una cosa completamente inventata. E ci ho trovato persino appunto dei libri che ho avuto tra le mani, come ci stavamo dicendo un attimo prima, tra cui uno storico libro sul diavolo che era stato curato dal direttore editoriale della Bonelli, ma ancora non lo era all'epoca, Decio Canzio, che si vantava tantissimo di aver scritto questo libro sul diavolo ed è citato in quest'altro libro fantastico. Devo dire che è stata una cosa proprio divertente poter attingere alla propria memoria e ricordare certe cose. Comunque, insomma, ragazzi, abbiamo detto Tanto diciamo soprattutto anche che Ivan fa dei corsi di fumetto, cosa molto 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 importante.
Ah sì, si chiamano corsi di fumetto per stomaci forti e in sostanza mi viene da dire un misto tra l'Alcolisti Anonimi e il Fight Club, in sostanza. Arrivano sempre delle persone molto interessanti.
Molte delle quali abbiamo conosciuto anche in quella serata dedicata,
esatto,
a Piantagioni,
esatto.
Insomma.
Però l'idea, ecco, è che poi ognuno ha un proprio linguaggio grafico e anche chi dice che di non saper disegnare ce l'ha. Io credo che venga anche da vite precedenti. E quindi bisogna...
Concordo. Scusa, lo dico perché è importante, sono d'accordissimo.
Quindi bisogna dargli fiducia. Se uno lo sa usare, allora può raccontare quello che vuole. Invece a volte vive una schizofrenia che ha tante idee, le vuole raccontare, ma è fissato con un disegno che non gli appartiene, molto difficile, molto ingombrante, e quindi vive molta frustrazione, poi diventa capo politico, dittatore, fa le guerre, fa fumetti meglio.
Guarda, cosa dire di più di questo? Io direi che la finiamo qui.
Io ormai ho aperto, sono contentissima che tu sia venuto a trovarci, il tuo lavoro insomma un po' già lo conoscevamo, ma insomma ci fa piacere parlare di quest'ultimo lavoro. Ricordiamo gli estremi, Antonio.
Allora, stiamo parlando di Belzemorio, manuale di stregoneria postmoderna, edito da 24 ore Cultura Comics, perché evidentemente anche loro hanno deciso che c'è lo spazio per i fumetti come altri grandi editori, e un volume straordinariamente bello dal punto di vista proprio tipografico, anche perché ha una legatura bellissima e una stampa veramente sorprendente per me che ci lavoro in questo campo e che conosco le difficoltà ad affrontare una cosa del genere. Costa 49 euro in libreria, direi, perché secondo me non è in fumetteria.
Sì, non credo, qualche fumetteria potrebbe avere, poi le librerie lo mettono sempre o nei fumetti o nell'esoterismo, che a me fa
piacere
che finisca.
Io l'ho trovato nei fumetti, l'ho trovato nei fumetti, però che quindi va bene, insomma, ecco, però tutto a posto. Quindi, insomma, un libro bizzarro come minimo.
Grazie a tutti
grazie
due per essere
venuti
a trovarci, a risentirci presto. Finisce anche Cult. Io vi ricordo invece che lunedì sera, ma ve lo ricorderemo a sprombattuto, c'è la serata di stand-up comedy al Suggeritore Night Live. Vi dovete prenotare, prenotazioni@radiopopolare.it, se volete far parte del pubblico che decide chi vince la serata. A risentirci, fate un buon weekend e ci ritrovate in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie delle 12.30. Tut, da, 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 tut,